Olimpo è una montagna alta quasi 3.000 metri, posta ai confini tra la Tessaglia e la Macedonia, ed era la sede ufficiale degli dei. Io mi sono sempre chiesto, ma perché gli antichi greci non sono mai saliti su questa montagna per verificare se gli dei c'erano o non c'erano? Probabilmente non volevano avere delusioni. Però io adesso, per farvi avere proprio un'idea generale di tutti gli dei, come in una foto di gruppo, vi voglio portare tutti quanti sull'Olimpo, no, non sulla montagna, ma al Palazzo Te di Mantova, dove il pittore Giulio Romano, il nostro pittore del Cinquecento, ha raffigurato tutti gli dei sulle pareti. Venite con me. Ah, è inutile dire che il Palazzo Te di Mantova è qui al piano di sotto. Ah, ed eccoci arrivati sull'Olimpo, eh? Quanto è bello! Gli dei maggiori dell'Olimpo erano 12, ciascuno con il proprio settore di appartenenza. C'era Afrodite, che si occupava solo d'amore. Poi c'era Ares, il dio della guerra. C'era Atena, che si occupava di scienza. Un po' come dalle mie parti c'è Santa Lucia, che protegge la vista, San Pasquale Bailonne, che protegge le donne in procinto di sposarsi, e San Ciro, che fa il medico generico. Ma vediamo cosa accadde quando venne deposto Crono, il capo degli dei, subito prima di Zeus. Gli aventi diritto alla successione erano sostanzialmente tre: Zeus, Ade e Posidone. Ebbene, loro, da buoni fratelli, che cosa fecero? Decisero di affidarsi alla sorte. Misero tre dadi in un elmo e sorteggiarono il regno. Zeus pescò la folgore, eccola qua la folgore, e si attribuì il regno del cielo. Posidone invece pescò il tridente ed ebbe il regno del mare, e per ultimo rimase Ade, che pescò il dado con la falce e gli fu assegnato il mondo dell'oltretomba. E ora diamo un'occhiata alla volta, eccolo lì, lo vedete quello col tridente? Ebbene, quello è Posidone, Nettuno per i romani, e quello lì è Demetra, la dea delle messi, Cerere per i romani. Ora, Demetra non aveva quel carattere allegro che aveva per esempio Afrodite, ma era una dea un po' malinconica, perché era costretta a vivere lontano da sua figlia Persefone. Che cosa era successo? Che Ade, il dio dell'oltretomba, come tutti gli altri dei, avrebbe voluto avere accanto una bella mogliettina, ma non c'era nessuna dea disposta a vivere sottoterra con lui. Ogni qualvolta Ade diceva a una dea, andiamo a bere qualcosa a casa mia, ecco, queste se ne scappavano inorridite, finché dopo molti tentativi inutili Ade si decise a rapirne una, e chi rapì? Persefone, la figlia di Demetra. Guardateli, eccoli lì, quello è Ade e quella accanto è Persefone, eh? Figuriamoci Demetra, per 9 giorni e 9 notti cercò sua figlia disperatamente per tutta la Grecia, finché un contadino, un certo Triptolemo, non le disse che la ragazza era stata rapita da Ade. Demetra allora corse subito da Zeus a protestare, e Zeus, come sempre, non seppe che pesci prendere, perché da una parte non voleva scontentare il fratello Ade, che Dio solo sa come era riuscito a rimediare una donna, e dall'altro non voleva nemmeno scontentare sua sorella Demetra, eh? E allora se la cavò dicendo, se la ragazza finora non ha assaggiato il cibo dei morti, può ritornare da sua madre. E difatti Persefone, da quando era stata rapita, aveva praticato lo sciopero del digiuno, se non che un giardiniere dell'oltretomba, tale Ascalafo, disse, veramente io ho visto la signora spiluccare 7 semi di melograno, il frutto dei morti. Allora Zeus disse: sentite, dal momento che Persefone ha mangiato pochissimo, facciamo una cosa, per 3 mesi l'anno starà con Ade nell'oltretomba e per gli altri 9 mesi potrà ritornare da sua madre Demetra. Demetra accettò il verdetto, ma nei 3 mesi in cui la figlia stava sottoterra con Ade si rifiutò di far crescere le messi e di far fiorire i campi, e così si spiega anche perché noi abbiamo l'inverno. E infine volle punire Ascalafo, quello che aveva fatto la spia, e lo trasformò in un barbagianni. Eccolo qua Ascalafo. Ascalafo, dico io, ma che hai fatto? Se tu ti facevi i fatti tuoi, noi adesso non avremmo avuto l'inverno. E adesso, per continuare la carrellata degli dei, parliamo di un altro dio, di Hermes, più noto dalle nostre parti con il nome di Mercurio. Eccolo qui Hermes che arriva con la mano sul fianco e i calzari alati al banchetto degli dei. Hermes era il dio dei ladri. La sua qualifica ufficiale sarebbe stato messaggero degli dei, ma detto fra di noi era il più mariuolo di tutti quanti. Pensate che aveva pochi giorni di vita quando si andò a rubare tutte le mandrie di quel povero Apollo. La madre di Hermes, Maia, lo aveva appena messo nella culla, quando lui, come rimase solo, si tramutò in un ragazzino e si andò a rubare le vacche di Apollo. Poi sapete che fece? Con la corteccia di un albero costruì delle specie di babbucce a tutte le vacche, con la punta rivolta dall'altra parte, in modo che Apollo, seguendo le impronte, si avviasse nella direzione opposta. A questo proposito, io giù nello studio ho la riproduzione di una tazza greca dove per l'appunto si vede Hermes rubare le mantie di Apollo. Venite con me. Ed ecco qui la riproduzione di cui vi parlavo. Questo qui è Hermes che si sta rubando le vacche. Ma anche Hermes commise un errore. Con un guscio di tartaruga, opportunamente ritagliato, si costruì un nuovo strumento musicale, la lira. E quello che è peggio è che se lo mise a suonare, questo strumento. Per cui accadde che Apollo, attirato dalla bellezza della musica, finì con lo scoprire il rifugio di Hermes. E accanto al rifugio, due pelli di vacca con sopra il suo marchio. Vedete? Questa qui che vedete è Maia, e quello nella culla Hermes, che nel frattempo è ritornato neonato e si è ficcato sotto le coperte. Apollo dice a Maia: tu hai rubato le mie vacche, io? Ma chi ti conosce? È uscito pazzo, io rubavo le vacche sue, io non mi sono mai mossa di qui. E allora è stato lui. Gesù, Gesù, risponde Maia. Cioè, non è che dice Gesù, Gesù. Dice: ma come puoi pensare che un bambino ancora in fasce possa aver rubato le tue vacche? Insomma, dopo molte insistenze, Hermes ammise di essere lui l'autore del furto. Disse: sì, sono stato io a rubare le vacche, ma io l'ho fatto solo perché volevo sacrificare due vacche ai 12 dei. Ai 12 dei? Chiese Apollo. E chi sarebbe il 12esimo? Io, rispose lui con la massima faccia tosta, tant'è vero che già mi sono mangiato la mia parte. Apollo si mise a ridere e gli regalò le vacche, però in cambio volle la lira. Ora, per terminare la carrellata degli dei, parliamo di Dioniso, Bacco per i Romani. Ed ecco a voi il famoso quadro del Caravaggio con un Bacco giovane e sensuale. Certo che Dioniso era un dio davvero strano, un dio che si staccava da tutti gli altri, al punto da poter essere considerato il profeta di una nuova religione. Lui nacque da una delle tante avventure extraconiuali di Zeus. Un giorno il padre degli dei, travestitosi da mortale, sedusse una certa Semele. E la moglie di Zeus era gelosa, come sempre, di tutte le amanti del marito, che fece a sua volta si travestì da vicina di casa e convinse Semele a chiedere a Zeus di mostrarsi in tutto il suo splendore. «Oh Zeus», disse Semele, «mi hanno detto che tu, visto al naturale, sei bellissimo. Perché non ti fai vedere da me, magari solo per un minutino?» «Mai lo farei», rispose Zeus, «ti sarebbe fatale e allora non vengo più a letto con te». Insomma, tira e molla, a un certo punto Semele riesce a convincere Zeus. Ma quando lo vide, con tutte le folgori che gli uscivano da ogni parte, za, 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 restò fulminata. In tutto questo, la poverina era incinta al sesto mese. Zeus allora prese il nascituro, che poi sarebbe stato Dioniso, e se lo cucì nella coscia, come se la coscia fosse stata un'incubatrice, e se lo tenne 3 mesi. Io l'avevo messa qui e mo non c'è. Per questo si diceva che Dioniso era nato 2 volte.
Eccolo lì, guardate quanto è bello, però era pazzo.
E una volta diventato adulto, Dioniso cominciò a girare il mondo. È circondato da uno stuolo di satiri, di sireni e di menadi, cioè di uomini ubriachi e di femmine urlanti. Dammi quello scoletto. Si recò in Tracia, in Egitto, in Siria e mi dicono perfino in India. E finalmente scoprì il vino. E diffuse la viticoltura in tutto il mondo antico. Una volta giunto a Nasso si innamorò di Arianna, quella che era stata abbandonata da Teseo, e se la portò poi in giro per tutto il mondo. Un'altra volta fu rapito dai pirati, e allora lui che fece? Avvalendosi delle sue qualità superiori, tramutò gli alberi e le sartie della nave in tralci di vite, i reni in serpenti, e costrinse i pirati a tuffarsi in mare. Questi poi a loro volta si mutarono in delfini. Insomma, il culto di Dioniso era un diverso modo di intendere la vita e dette luogo in breve tempo a un vero e proprio movimento religioso, sempre avversato dai conservatori. Pensate che Giulio Cesare ne proibì perfino i baccanali, che sarebbero le feste di Bacco. Perché? Perché Dioniso rappresentava la trasgressione, la follia, la rivoluzione, il semel in anno licet insanire, che in latino vuol dire che una volta all'anno si può anche impazzire. Io a questo proposito chiedo agli spettatori, quest'anno siete impazziti qualche volta? No? E allora approfittate questa sera per impazzire un pochino. Ed è alla vostra salute e ovviamente anche a quella di Dioniso che io questa sera voglio brindare.